Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il Signore, se andate alla sua scuola, vi insegnerà a rendere più belli anche l'affetto e la tenerezza. Vi metterà nel cuore un'intenzione buona, quella di voler bene senza possedere. Voler bene senza possedere. Di amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciandole libere. Perché l'amore è libero. Non c'è l'amore che non sia libero. Quella libertà che il Signore ci lascia quando ci ama. Lui è sempre vicino a noi. C'è sempre infatti la tentazione di inquinare l'affetto con la pretesa istintiva di prendere, di avere quello che piace. E questo è egoismo. E anche la cultura consumistica rafforza questa tendenza. Ma ogni cosa, se la si stringe troppo, si sciuppa, si rovina. Poi si rimane delusi col vuoto dentro. Il Signore, se ascoltate la sua voce, vi rivelerà il segreto della tenerezza. Prendersi cura dell'altra persona, che vuol dire rispettarla, custodirla e aspettarla. E questa è la concretezza della tenerezza e dell'amore.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto la nostra puntata odierna ascoltando le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani proprio nel giubileo, nel recentissimo giubileo dei giovani. E proprio dei più giovani vogliamo parlare oggi a proposito di un'iniziativa che parte oggi, 2 maggio, e va avanti fino al prossimo 8 maggio. È la terza edizione del Festival della Cultura Creativa. Un appuntamento promosso dall'ABI e dalle banche per avvicinare alla cultura i giovani di un'età compresa tra i 6 e i 13 anni. Grazie a laboratori, iniziative, eventi che spaziano tra arte, teatro, musica, tecnologie digitali e molto altro ancora. La manifestazione l'anno scorso ha coinvolto oltre 15.000 bambini e ragazzi e si svolge appunto in queste prossime giornate a partire da oggi, come vi dicevo, fino al prossimo 8 maggio su tutto il territorio nazionale. Ne parliamo con Guido Guerzoni dell'Università Luigi Bocconi di Milano, che ha illustrato nella conferenza di presentazione di questa iniziativa il ruolo dei festival nell'offerta culturale per gli under 14. Un festival della cultura creativa che è dedicata ai più giovani. Qual è l'importanza di proporre la cultura a ragazzi veramente piccoli, cioè al di sotto dei 13-14 anni?
L'importanza è duplice. Da una parte, negli ultimi anni l'offerta per l'under 14 è aumentata quella tradizionale, seppur a fatica, libri, dischi, videogiochi, qualche numero forse interessante, sono più o meno 120.000 nuovi titoli per ragazzi, parlo di libri pubblicati in Europa, sono stati censiti ad oggi circa 46.000 videogiochi esistenti, ogni anno si aggiungono 600 titoli, ci sono 90 canali tematici per ragazzi in Europa, quindi è un'offerta che comunque continua a crescere. Sconta la concorrenza di forme alternative di uso del tempo libero, anche se è sempre più corretto utilizzare questo termine per descrivere la vita degli under 14, quindi secondo gli ultimi dati comunitari gli under 14 europei trascorrono online o sui propri cellulari, o sui propri così, 2 ore e mezza, e ne derivano altre 2 la televisione. Quindi, sommando queste forme di fruizione culturale comunque sempre più individuali, sempre più passive, sempre più frenetiche, perché poi simultaneamente leggono, ascoltano musica, quindi dove è difficile tenere l'attenzione per più di 10 minuti, oggi le istituzioni culturali stanno reagendo offrendo un'esperienza nuova, diversa, che ha caratteristiche speculari a quelle tradizionali. Quindi è un'offerta come quella, per dire, dei festival o dei dipartimenti educativi dei musei o dei nuovi musei per ragazzi o dei Discovery Center o dei Fab Lab, che cerca di preservare alcune doti, alcuni talenti, e quindi è un'esperienza collettiva, viene fatta, deve essere fatta in gruppo, è lenta, sviluppa un senso critico, comunque un'attitudine al fare, che è l'esatto opposto dell'idea di spettatore, di visitatore, di audience passiva che vigeva in passato. Quindi le istituzioni culturali hanno capito che non possono certo competere con i videogiochi immersivi dei nuovi visori, non è questa la strada per riuscire a sopravvivere, lo possono fare offrendo un tipo di esperienza sicuramente appagante, che sviluppa altri sensi, altri talenti degli under 14. E questo spiega, per dire, anche il boom dei festival per under 14, che sono un formato che nel mondo anglosassone esiste da 30 anni, ma che si sta imponendo anche in Italia.
Il Festival della Cultura Creativa è giunto alla sua 3ª edizione e nel giro di pochi giorni, dal 2 all'8 maggio, coinvolge 50 città, 80 eventi. Questa è una caratteristica assolutamente originale, il fatto che non sia legata ad un unico luogo, ma invece a tutto il territorio nazionale.
Sì, è una caratteristica distintiva, perché tradizionalmente sia le sezioni kids, teen dei festival tradizionali, sia i festival dedicati esclusivamente a pubblici in questa fascia d'età rispetto nel principio di unità di tempo e di luogo, quindi durano 3 giorni e si tengono in una sola città, quindi o ci si sposta per parteciparvi oppure non ci sono alternative. Festival Cultura Creativa nasce invece come primo festival multisite italiano, quindi c'è un tema comune, c'è una durata prolungata perché sono circa 8-9 giorni, quindi volendo, se c'è la possibilità, si possono scrivere più eventi nel medesimo territorio con dei tempi di spostamento ridotti. Il tema annuale, che è comunque sempre legato alla creatività, consente di anno in anno di approfondire aspetti specifici, ma soprattutto la funzione principale è che il festival tocca realtà di piccole e medie dimensioni in cui questo tipo di offerta non è presente. Ci sono molte regioni centro-meridionali in cui i festival non ci sono, in cui le istituzioni pubbliche a volte non sono in grado di offrire questo tipo di esperienza. Questo secondo me è uno dei valori fondanti di un modello che non a caso nel tempo trova nuove adesioni e nuovi entusiasmi.
Oltretutto in ogni città c'è la possibilità per ciascuno di organizzare appunto il festival in maniera assolutamente originale.
Sì, questo è uno degli altri elementi importanti. Di fatto, al di là del titolo, a livello locale i singoli partner sono liberi di decidere come declinarlo, come affrontarlo. Posso avere un atelier, posso avere un laboratorio, posso avere uno spettacolo, posso avere una mostra. Gli strumenti a disposizione sono quanto mai vari e soprattutto questo è un altro modo per rivelare la ricchezza e la libertà di un territorio. Cioè, il brief è un brief tutto sommato legato a un titolo avvincente, ma poi a livello locale i singoli operatori e i partecipanti sono liberi di interpretarlo come vogliono.
Il tema di quest'anno, che appunto dovranno interpretare, qual è e su che cosa cosa vuole sviluppare?
Abitare sottosopra dà un'idea di domesticità capovolta e quindi è un tema importante, perché nell'epoca dell'immateriale, della dematerializzazione, parlare di domesticità in qualche modo dimostra ancora come si può essere creativi parlando di un modo di vivere, un modo di esistere che ha connaturato sempre la natura umana, quindi non è vero che viviamo solo in uno spazio virtuale. E il fatto che a volte questa sfera domestica venga capovolta deve farci riflettere sulla sua importanza.
Grazie.
Grazie.
Vi ricordo dunque la terza edizione del Festival della Cultura Creativa a partire da oggi fino al prossimo 8 maggio su tutto il territorio nazionale. La manifestazione, lo ricordiamo, è il patrocinio dell'UNESCO, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca e la Media Partnership della RAI. Dopodomani, mercoledì 4 maggio, è la festa liturgica della Sindone e per questa ragione vogliamo presentare una serie di incontri, si tratta di 6 incontri che sono già cominciati il 22 aprile per dire la verità e che si concluderanno venerdì 27 maggio, organizzati da Alberto Di Giglio, che è nostro ospite qui in studio, benvenuto.
Grazie Rosario.
E che sono dedicati appunto proprio alla Sindone. Gli incontri si svolgono presso la chiesa di San Francesco Saverio, conosciuta anche come oratorio del Caravita, in via del Caravita numero 7, proprio al centro a Roma, vicinissimo a Via del Corso. E dunque allora degli incontri, 6 incontri sulla Sindone dal titolo Il volto sulla città. Qual è stata la ragione di questo di questa attenzione, di questo focus appunto sulla Sindone?
Innanzitutto grazie dell'invito Rosario, perché è sempre un piacere trovarsi in trasmissione qui da te a Radio Vaticana. Il volto sulla città sta all'interno di una cornice che è l'anno santo, l'anno della misericordia, e quindi è questo volto misericordioso che è il volto della Sindone, che idealmente attraverso questi incontri vogliamo quasi come se aleggiasse sulla città, come una benedizione, come uno sguardo. Mi viene in mente il cielo sopra Berlino dei Wenders, questi angeli che osservano questa umanità smarrita. Così come l'inizio del film La dolce vita di Fellini, quando questo elicottero con il Cristo passa sui cieli di Roma. Ecco, questa era l'idea diciamo che ha ispirato. E poi scendere in questo luogo, in questo spazio che si chiama appunto Oratorio del Caravita, dove dal lontano 1975 si svolgono incontri, mostre, convegni. E io stesso, diciamo, per ben 13 anni, dal 90 al 2003, ho organizzato appunto tante conferenze, incontri, è diventato un po' la casa della Sindone. E in qualche modo, dopo una sospensione di 13 anni, per via del fatto che abbiamo donato diciamo per un periodo di 13 anni la fotografia, la copia Grandezza Naturale della Sindone, una splendida immagine di Judica Cordiglia, alla Gregoriana, e il rettore, padre Massimo Nevola, il nuovo rettore appunto di San Francesco Saverio, Oratorio del Caravita, in accordo con me abbiamo deciso di riportare la sindone a casa. E questa sindone, che attrae moltissimi turisti curiosi, pellegrini, e lasciano il segno su un registro all'ingresso. E veramente è commovente vedere proprio quanto la semplice copia a grandezza naturale della sindone possa lasciare veramente un segno così profondo in quanti passano, sostano, si fermano, lasciano un pensiero, dicono una preghiera. E poi c'è il rilancio a questo approfondimento con questi incontri sulla sindone, diciamo che sono incontri un po' fitti, come si può vedere dal programma.
Gli incontri si svolgono tutti i venerdì di maggio.
Sono 5 venerdì di maggio, certo.
Fino al 27, però trattandosi appunto, come dicevamo prima, della festa liturgica della sindone, mercoledì 4 maggio, anche mercoledì appunto ci sarà uno di questi,
sì,
di questi incontri.
Come sanno quanti conoscono la storia della sindone, il 4 maggio, la festa liturgica della sindone istituita da Giulio II, è un appuntamento molto importante che, diciamo, viene partecipato, vissuto soprattutto a Torino, nella cattedrale di Torino, ma nei luoghi dove c'è il culto della sindone, non appena gli studi oppure una ricerca, ma dove si mette in evidenza appunto l'aspetto liturgico, spirituale di questa reliquia, di questo segno straordinario che è la sindone. Uh-huh. E quindi mercoledì 4 maggio abbiamo voluto organizzare un incontro diciamo con diversi ospiti e amici, che si concluderà proprio con la messa, con la liturgia della sindone, proprio una liturgia propria istituita da Giulio II, come mm-hmm. si diceva.
Tra gli ospiti appunto mercoledì ci sono Andrea Monda, Saverio Gaeta. E appunto, come hai contattato queste persone appunto che parleranno in questi venerdì?
Sì.
Che risposta hai ottenuto da loro?
Ma la risposta è stata entusiastica da parte di tutti. Non ho avuto alcuna fatica, diciamo, a coinvolgere questi amici, perché in qualche modo è la sindone stessa che suscita un fascino e quindi un desiderio di far parte di questo cammino, di questo percorso. Gli incontri si aprono tutti con la lettura di un attore. Nello specifico, il 4 maggio ci sarà una proposta molto bella, che è la sindone nell'omiletica del cardinale Giovanni Saldarini. Il cardinale Giovanni Saldarini, che nel 98 appunto è stato il custode della sindone, e in quell'anno nella cattedrale di Torino ha pronunciato delle omelie veramente straordinarie, storiche, che sono raccolte in un fascicolo, Tutti gli uomini vedranno la tua salvezza, che è appunto una raccolta di queste omelie. Ce ne sono alcune che sono di una struggente bellezza. Poi ci sarà un momento musicale con Beppe Frattaroli, che presenterà di volta in volta un brano tratto dall'album Beatitudinem Querere. Sono dei brani in latino ispirati appunto alle beatitudini, e un altro CD che è Nel libero arbitrio, sono dei brani tratti da questo album, che è ispirato agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Poi ci sono momenti anche di cinema, piccoli spezzoni, dove c'è la deposizione appunto e la sepoltura di Gesù, e si vede proprio questa liturgia della deposizione del corpo, che è qualcosa di veramente struggente. E poi c'è Don Mimmo Repice, che degli Amici Romani della sindone, che diciamo parlerà diciamo in maniera molto autentica e diretta di quali sono le domande del prete e della teologia davanti alla sindone. Poi, come abbiamo detto, Andrea Monda, come dicevi, che è affidato a lui, che ci ritorneremo con questo tema, sindone e ora di religione, per far vedere la forza diciamo di questa realtà all'interno dell'ora di religione. È proprio lui che conduce un programma, Buongiorno Professore, che è un programma appunto dell'ora di religione in TV, a TV 2000. Poi Saverio Gaeta con un intervento da titolo Il volto di Cristo nella devozione popolare, e Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico del Vicariato di Roma, il volto di Cristo ci doma. Questa espressione, che è un po' insolita, l'ho colta in un articolo apparso su Avvenire che riportava, diciamo, alcune espressioni molto forti e belle di Papa Francesco nel contesto dell'ultimo convegno ecclesiale di Firenze, e si parla proprio di questo volto che dobbiamo lasciarci, tra virgolette, domare, e non dobbiamo cercare di addomesticare. È molto bello. Ho chiesto a Monsignor Lonardo di sviluppare questo tema e ha accolto con molto entusiasmo. E poi, come ho detto, si concluderà con la celebrazione eucaristica, appunto con la liturgia della Sindone celebrata dal rettore padre Massimo Nevola.
Sono tanti i temi che appunto verranno trattati in questi venerdì. Ricordiamo anche che per ciascun venerdì quelle letture di cui parlavi prevedono poi naturalmente anche i rapporti tra i papi e la Sindone, quindi per esempio il 13 maggio, giustamente appunto essendo una data legata, come sappiamo, alla vita di Giovanni Paolo II, saranno proprio gli scritti di Giovanni Paolo II sulla Sindone. Il 20 maggio Benedetto XVI e la Sindone, e l'ultimo 27 maggio Papa Francesco e la Sindone. E tanti appunto gli argomenti, dalla datazione al carbonio,
questa proposta di incontri sulla Sindone vuole essere sull'onda dell'Evangelii Gaudium una sindonologia in uscita, cioè proprio per far conoscere a chi non sa nulla della Sindone o chi appena qualcosa che è arrivato attraverso i libri, le trasmissioni, i programmi, un articolo, perché queste conoscenze appunto dell'aspetto archeologico della crocifissione, della sepoltura, soprattutto la ricerca scientifica, la fotografia, e tutti gli aspetti peculiari della sindonologia, che sappiamo che la sindonologia comprende qualcosa come circa 30 discipline scientifiche che vanno a decodificare di volta in volta il significato, è come tanti pixel, tanti tasselli che compongono un mosaico per dire che cosa è la Sindone. Quindi è un modo, secondo me, simpatico, che è stato già accolto nel primo incontro con grande entusiasmo e quindi ci hanno incoraggiato a seguire. Noi vogliamo far sì che il popolo, la gente, si innamori della Sindone, si accenda questo desiderio di studiare e di conoscere meglio la Sindone.
Grazie dunque ad Alberto Di Giglio. Ricordiamo quindi il prossimo appuntamento, che è mercoledì 4 maggio alle 18, festa liturgica della Sindone, e poi a partire da venerdì 6 maggio, tutti i venerdì appunto fino al 27 di maggio, l'appuntamento è sempre alle 18 presso la chiesa di San Francesco Saverio, oratorio del Caravita, in via del Caravita numero 7, qui a Roma. Grazie allora ad Alberto Di Giglio di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a te Rosario, è stato un piacere. Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.